L'altro punto presentato da Adriano era riguardo allo Spirito Santo, che dicono in alcune chiese che prima della tribolazione lo Spirito Santo verrà tolto, e quindi certo che anche i credenti verranno rapiti. Se lo Spirito Santo è tolto prima, anche i credenti prima vengono rapiti.
Questo qui è un'altra invenzione. È un'altra invenzione. Questa è un'altra teoria che Dio toglierebbe il suo Spirito Santo. E dove caspiterina dalla perdindirindina sono andate a pescare queste cretinate? Dove lo dice nella Bibbia? Non è scritto da nessuna parte che Dio toglie lo Spirito Santo. Per quale motivo? Perché Dio dovrebbe essere così crudele da lasciare quelli rimasti indietro, quelli che non sono stati rapiti? Non solo li lascia non rapiti, ma addirittura senza la guida dello Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo dovrebbe andarsene? Dov'è che deve andare? In vacanze a Rimini, a Riccione, Cesenatico? Dov'è che deve andare? Che altro c'è da fare di così importante lo Spirito Santo che dovrebbe lasciare il popolo di Dio qui ed essere perseguitato? Un popolo di Dio che sarà, che non lo è ancora, che deve convertirsi senza Spirito. Convertitevi senza Spirito Santo.
Allora, puoi spiegare quella scrittura, che loro basano questa teoria su una scrittura in Tessalonicesi dove è scritto che c'è qualcuno che trattiene l'empio, però questo verrà tolto di mezzo. E cosa significa?
Beh, significa, secondo Tessalonicese capitolo 2, significa che cioè ci sarà il tempo della tribolazione, che il diavolo perseguiterà tutti dalla marchia della bestia, lo Spirito Santo non può essere tolto, abbiamo detto. E però in seconda Tessalonicesi 2, voi legge 7 e 8, lì parla appunto di quelle scritture che questi qua misinterpretano dicendo che queste scritture dicono, direbbero, ma non lo dicono, secondo loro direbbero che lo Spirito Santo viene tolto. Leggiamole, secondo Tessalonicesi 2, 7, 8, e vedrete che non dice quello. Andiamo.
Secondo Tessalonicesi 2, 7, 8. Infatti il mistero della impietà è già in atto, soltanto che chi ora lo trattiene finché sia tolto di mezzo. E allora sarà manifestato l'empio che il Signore Gesù distruggerà con il soffio della sua bocca e annienterà con l'apparizione della sua venuta.
Ok, vuoi andare all'Amplified, cosa dice secondo Tessalonicesi 2, 2:7? Vedi l'Amplified, cosa dice l'inglese?
Second
Secondo Tessalonicesi.
Thessalonians 2:7. For the mystery of lawlessness, that hidden principle of rebellion against constituted authority, is already at work in the world, but it is restrained only until he who restrains it is taken out of the way.
Ok.
And then the lawlessness one, the Antichrist, will be revealed.
Allora, Bibbia Amplificata, e più o meno dice la stessa cosa. Praticamente dice lo Spirito Santo sarà tolto di mezzo. Ora loro interpretano tolto di mezzo come che se ne va.
Che sarà preso nel cielo e non c'è più sulla
Non
terra.
c'è più sulla terra. Ora,
Sparisce.
questa è l'interpretazione. Non lo, vedi, loro dicono così nei loro libri fuori binario, ma la Bibbia non dice che non c'è più. Non dice per quanto tempo è tolto di mezzo. Va bene?
Però tolto di mezzo nel senso che non trattiene più l'empio, e l'empio si può manifestare, perché
Sì.
fino a questo punto lo sta trattenendo. Adesso è tolto di mezzo e l'empio si manifesta liberamente, senza nessun ostacolo. Però non dice che lo Spirito Santo sparisce, solo non ostacola più l'empio.
Il trucco qua, l'imbroglio sta in questa falsa interpretazione che dice, secondo Tessalonicesi 2:7, il mistero dell'impietà è in atto, soltanto c'è chi ora lo trattiene, ovviamente lo Spirito Santo, finché sia tolto di mezzo. Questo tolto di mezzo non vuol dire sparire, non vuol dire andarsene per sempre.
No.
È un po' come, che so, uno che perde l'unzione, ma dopo ritorna. Non è che non puoi piravela l'unzione. Se tu cammini nel peccato, perdi l'unzione. Ora qui il mondo cammina nel peccato e Dio toglie l'unzione allo Spirito Santo che blocca l'anticristo e l'anticristo arriva. Però
Ok.
non dice qua tolto per sempre.
No, si dà da parte, diciamo.
Questo per sempre è un'interpretazione, è un'aggiunta che questi insegnanti fuori binario mettono. Perché dovrebbe togliere lo Spirito Santo?
Infatti Gesù ha detto: io sarò con voi sempre. E Gesù non è con noi fisicamente, è con noi attraverso lo Spirito Santo. Matteo 28.
Sì, però dicono che sono stati rapiti e non ci siamo più. Sì, d'accordo, sì. Però ci sono quegli altri che devono ancora salvarsi.
Sì.
E per quale motivo Dio toglierebbe lo Spirito Santo a un mondo dove c'è ancora il suo popolo che deve ancora salvarsi? Salvatevi senza il mio Spirito Santo. Innanzitutto non credo che sia possibile, perché lo Spirito Santo è l'unica, la sola presenza di Dio sulla terra.
Sì, sì.
Lo Spirito Santo non è l'elettricità. Togli l'elettricità, fai partire il generatore. No, se togli lo Spirito Santo, ciao, è inferno totale 100%. D'accordo? Quindi non può essere questa interpretazione. Allora, prima viene l'anticristo, poi viene la tribolazione. D'accordo? Quindi lo Spirito Santo non può essere tolto di mezzo. Va bene, e la Chiesa non può essere rapita prima dell'apparire dell'anticristo. Adesso voglio darvi i passi che dimostrano questo, cioè adesso voglio dare un po' i passi. Gli eletti innanzitutto non saranno tolti all'inizio, ma saranno tolti dopo la tribolazione. Leggiamolo Matteo 24:22.
Matteo 24:22. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
Ok, e dopo...
Cioè, gli eletti sono presenti durante la tribolazione?
Sono presenti durante la tribolazione e poi il rapimento dice sarà dopo la tribolazione, lo dice Matteo 24:29. Ora, la misinterpretazione di Scofield e tutti gli scofieldiani che lo seguono praticamente, che sono quasi tutta la Chiesa evangelica di oggi, e Scofield, questo ebreo, li ha imbrogliati tutti, perché lui era interessato a innalzare Israele. Questo era più ebreo che cristiano, va bene, aveva un protocollo cristiano, ma il suo cuore era ebreo, questo qua. E allora, Scofield insegna che, per neutralizzare questa scrittura, cosa dice questa scrittura? Che a motivo degli eletti i giorni saranno abbreviati, quindi qui dice che gli eletti attraverseranno la tribolazione. Allora cosa fa Scofield? Furbo Scofield, dice sì, d'accordo, dice che gli eletti attraverseranno la tribolazione, sì, certo. Questo dimostrerebbe che lui stava dicendo il falso, che sarebbero stati rapiti prima. E allora qui lui inventa un'altra bugia, Scofield, cosa dice nella sua cosiddetta Bibbia? Dice che gli eletti non sono i cristiani ma sono gli ebrei.
Sì.
Ebrei non salvati diventano gli eletti.
Ah.
Va bene? E, quindi andiamo alla Bibbia, andiamo a Romani 11.
Romani 11.
Perché gli eletti, adesso leggeremo nella Bibbia, non sono gli increduli ebrei, come ci vuol far credere il signor Scofield. Va bene? Ma gli eletti sono i cristiani, dove è scritto? È Romani 11:7.
Romani 11:7. Che dunque, quello che Israele cerca non lo ha ottenuto, mentre lo hanno ottenuto gli eletti, e gli altri sono stati induriti.
Ok, allora, Romani 2, 28 e 29.
Qui dice chiaramente che Israele non sono gli eletti, sono due cose diverse.
Sì, Romani 2, 28 e 29.
28 e 29. Giudeo infatti non è colui che è tale all'esterno, e la circoncisione non è quella esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Di un tale giudeo la lode proviene non dagli uomini, ma da Dio.
Quindi Dio sta dicendo qui, non solo Israele carnale, i giudei non sono gli eletti, ma non sono neanche gli ebrei, non sono neanche ebrei, i giudei non sono neanche giudei. Israele di oggi non è nemmeno Israele.
Sì.
Perché? Perché hanno crocifisso Gesù e non sono ancora pentiti. Infatti se vedi in Apocalisse 11 dice il luogo dove il nostro Signore fu crocifisso, che in spirito si chiama Sodoma ed Egitto. Israele, la terra santa, virgolette, dove ti vendono la polvere di Israele, l'olio delle olive di Israele, te lo vendono a caro prezzo perché sono sante. Terra, non è terra santa.
Mm-hmm.
Non è terra santa. E Apocalisse 11 dice il luogo dove il nostro Signore è stato crocifisso si chiama Sodoma ed Egitto nello spirito. Quindi quando leggi Israele, non è Israele, leggi pagani, anticristo. Non è il popolo di Dio. Quanti popoli c'ha Dio? Non c'è uno carnale, solo carnale, senza spirito, che non crede in Gesù, e poi un'altra chiesa cristiana. No, ce n'è uno, è dell'Israele spirituale, come dice Romani 2, dice tale giudeo, dice tale giudeo, la lode proviene non dagli uomini ma da Dio. Giudeo è colui che lo è interiormente in Cristo, non esteriormente nella circoncisione di Mosè. E la circoncisione è quella del cuore e nello spirito, non nella lettera. È così chiarissimo. Sta dicendo qui: gli eletti non sono Israele, sono i cristiani. Romani 11:7, che diremo dunque? Cosa dice? Quello che Israele cerca non l'ha ottenuto perché? Mentre lo hanno ottenuto gli eletti e gli altri sono stati induriti. Quindi Israele non l'ha ottenuto, però l'ha ottenuto gli eletti. Chi sono gli eletti? Se Israele non ottiene, non è l'eletto, chi sono gli eletti? Il corpo di Cristo. Sì. Potrei trovare altre scritture, ma tante.
Ci sono tante.
Mi manca il tempo.
Nel Nuovo Testamento tante scritture che parla di eletti, sempre come i cristiani.
Va bene? Cerchiamo di capire bene Matteo 24:22. Andiamo.
Matteo 24:22. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe. Ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
Oh, allora di quali eletti sta parlando adesso? Torniamo indietro.
Dei cristiani.
Va bene. In un tempo in cui tutta la Chiesa mondiale sarebbe rapita, secondo questi interpreti e insegnanti di profezia, Dio toglie lo Spirito Santo. E come devono salvarsi quelli che rimangono? Dio non sta cercando di punire.
Sì, non c'è lo Spirito Santo, non c'è anche la Chiesa.
Ma scherziamo, non c'è la Chiesa, non ci sono i pastori, non ci sono gli insegnanti. Il fratello Giuseppe è andato in paradiso appena comincia la tribolazione a godersi lo champagne in cielo. E questi poveri disgraziati qua, senza fratello Giuseppe, non hanno perso molto, però ci saranno i 144.000.
E senza lo Spirito Santo?
E come fai nel 144 senza lo Spirito Santo? Ma questo qui non ha né capo né coda.
È vero.
Capisco. Come fanno?
Lo 144.000 senza lo Spirito Santo, è vero.
Ma andiamo avanti su questo punto. Perché 144.000 i miracoli come li faranno? Va bene?
Vero, sì.
Secondo Pietro 3.9, Gioele capitolo 2. Comincio con Pietro.
Secondo Pietro 3.9. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento.
E come si ravvedono senza Spirito Santo? Qualcuno mi legge per cortesia Romani 2:4? Parte B, parte finale del verso. Chi ce l'ha?
Romani 2:4. La bontà di Dio ti spinge al ravvedimento.
Cos'è che ci porta al ravvedimento, quindi alla salvezza?
La bontà di Dio.
E cos'è? Questo non è lo Spirito Santo?
Sì, è lo Spirito
Ma stiamo
Santo.
Scherzando.
È tutto nello
Spirito. Dio toglie lo Spirito Santo e come si salvano? Con Mosè e Aronne e Levitico e la Torah e le leggi di Mosè. Ma stiamo scherzando?
No.
Lo vedi come questo scoffio è stato in imbroglione? Per cortesia. Hai trovato Gioele 2?
Sì.
Gioele 2, qual è? È un capitolo che la prima metà del capitolo parla del giorno del Signore. Il giorno del Signore è chiamato anche
Armageddon.
Quindi prima di questa battaglia finale, va bene, si può invocare, dicevo, lo Spirito Santo. Va bene? Però legge anche Gioele 2:28.
Gioele 2:28. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni.
32, saltare al 32.
Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato, poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto il Signore, così pure fra i superstiti che il Signore chiamerà.
Va bene, quindi forse non tutti sanno che queste scritture, cioè versi 28 e 32, che promettono lo spargimento dello Spirito Santo su ogni persona, vengono dopo il rapimento. Non tutti lo sanno, ma se studia è così. Vengono praticamente dopo Armageddon.
Cioè, perché al rapimento e anche ad Armageddon tante persone si renderanno conto della verità, che la Bibbia è vera, che Gesù è venuto sulle nuvole e finalmente si pentono. Gioele 2 è un capitolo che descrive molto bene la battaglia di Armageddon ed è qui che troviamo questa scrittura: spargerò il mio spirito su ogni persona. in questi momenti più bui dell'umanità, tante persone si convertiranno.
Brava, guarda, quello che hai detto è anche scritturale. Dora, Zaccaria 12.
Zaccaria 12?
Sì, 2.
Zaccaria 12, 2. Ecco, io farò di Gerusalemme una coppa di stordimento per tutti i popoli circostanti. Questo concernerà anche Giuda, quando Gerusalemme sarà assediata.
Ok, allora, Zaccaria 12 fino a 14 è un grande paragrafo di Armageddon. Studiare e vedere, è così. Allora, cosa dice? In quel tempo, se saltiamo al verso 9, no, aspetta, al verso 10, in quel giorno, stiamo parlando di Armageddon qui, va bene? Cerchiamo di capire di cosa parliamo qua. Zaccaria capitolo 12 e 14 è il giorno del Signore. Allora dice il verso 10, cosa dice?
Zaccaria 12:10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito.
Ecco la conversione di Israele, va bene? Non è durante la tribolazione, ma è ad Armageddon, dopo che Israele vede il rapimento. Va bene, come dice Apocalisse 11, ci sono 42 mesi dalla bestia, la bestia uccide due profeti, Apocalisse 11, verso 7. Dopo che i profeti sono morti, dopo 3 anni e mezzo, cosa succede? Un terremoto viene, Apocalisse 11, e un terremoto, 7.000 muoiono, dice, ti dà anche il numero, e gli altri si convertono. Quando? Dopo 3 anni e mezzo. Non durante 3 anni e mezzo, durante la tribolazione, gli ebrei si convertono. Gli ebrei non si convertono perché sono lì a fare guerra bellica con le armi, con le bombe, contro il re del nord, appoggiati dall'America. È una guerra, non è spirituale, non è la guerra dei 144.000, è una guerra come adesso Israele contro la Siria, i palestinesi, eccetera. D'accordo? Quindi qui è così chiaro. È così, no, no.
Cioè, vediamo la conversione degli ebrei anche in Gerusalemme, e questo dopo la tribolazione. E come può avvenire la conversione senza lo Spirito Santo?
Scherziamo. Poi dice anche: verserò il mio spirito ad Armageddon sul mio popolo Israele, che adesso è il suo popolo perché si converte, ed essi guarderanno a me guarderanno colui che hanno trafitto. E poi dice Zaccaria 12:14, ci sarà un grande cordoglio. Cioè piangere, lacrime, perché sì. Finalmente gli ebrei capiranno: uè, abbiamo crocifisso il nostro Messia. Sono 2000 anni che respingiamo il Messia. E allora dicono si converte, perché quando arriverà l'Anticristo ad Armageddon, tutte le armate cinesi, europee, le 10 nazioni europee, la Russia, l'Iran, la Libia, la Turchia, lì state in Ezechiele 38, cosa succederà? Allora, va bene. E quello è il periodo che Israele si converte, perché vedono Gesù. Ho visto il rapimento.
Amen.
Poi vedono Gesù che arriva sul Monte degli Ulivi, dice Zaccaria, il Monte degli Ulivi si spacca, c'è Gesù che arriva. Va bene, e si converte e piangono. E piangono come abbiamo pianto noi quando ci siamo salvati, quando ci siamo convertiti, quando abbiamo abbandonato i nostri adulteri, le nostre malie, i nostri satanismi, il nostro egoismo, le nostre anime perdute, ci siamo spaccati il cuore e ci siamo inginocchiati davanti a Gesù e lo abbiamo invocato: tu sei il mio salvatore.
Amen.
Non la mia droga, non la mia politica, non i miei soldi, non la mia chiesa, ma tu, non la mia religione, ma tu. E allora arriverà il loro turno e ci sarà un grande cordoglio, tristezza, pentimento, e finalmente con questo pentimento. Perché? Perché Zaccaria 12 dice: verserò il mio spirito su di loro. E mica tu ti sei salvato perché ti sei svegliato la mattina, io sai, sono così furbo e intelligente, ho deciso di salvarmi. No, caro, Gesù dice: nessuno può venire a me se il Padre
non l'ha mandato.
Capito? Non è che ci salviamo perché siamo furbi. Dio ci ha mandati da Gesù. Perché Dio non manda il diavolo a salvarsi? Perché Dio non manda i demoni a salvarsi? Niente, sono stati già giudicati, arrivederci.
Li ha mandati, però l'hanno rifiutato.
Però dopo che li ha puniti si sono svegliati. Adesso mi pento, no caro?
Mm-hmm.
Quando Dio ti offre, va bene? Quindi Dio manda il suo spirito, quindi se manda il suo spirito ad Armageddon e dopo la tribolazione, vuol dire che lo Spirito Santo non è stato tolto, anzi viene dato.
Sì. Amen, amen.
Va bene, infatti ci sono altre scritture qui, forse in abbiamo già letto.
Allora, da quello che...
Gioele 2:28 di nuovo, d'ora.
Gioele 2:28. Dopo questo avverrà che io spargerò il mio spirito su ogni persona. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno. I vostri vecchi faranno dei sogni. I vostri giovani avranno delle visioni.
Va bene, dopo di questo cosa? Dopo il messaggio di Gioele 2:1-11. Adesso hai letto il 28, ma dall'1 all'11 cos'è? Armageddon, la distruzione, i cavalli che vengono dal cielo, il parallelo di Apocalisse 19:11. Qui Gioele 2, dall'1 all'11, Armageddon. Qui si continua a leggere, verso 28, dopo di questo io...
Spargerò il mio spirito su ogni persona.
Amen.
Allora, da quello che abbiamo letto, vediamo che durante la tribolazione e i tempi difficili che vengono, lo Spirito Santo sarà molto più attivo di quello che è adesso. Vedremo più miracoli, i 144.000 faranno grandi prodigi, miracoli, e sarà bellissimo. I due profeti dell'Apocalisse 11 opereranno con l'aiuto dello Spirito Santo, tanti si convertiranno più di prima, anche gli ebrei, quindi vedremo miracoli più grandi, e tutti fatti con lo Spirito Santo.
Amen.
Non senza di lui.
Amen.
Quindi è chiaro,
amen,
che
amen,
lo Spirito sarà, ci sarà e sarà pronto a aiutarci in ogni momento.
Gloria a Dio. Grazie Signore. È abbastanza così, andiamo avanti.
Per me è stato chiaro e bello.
Ecco, fratelli, sì. se non è chiaro, scriveteci.
Grazie Gesù.
Scriveteci e vediamo di chiarire quello che Angela non ha chiarito.
Ok.
So
sì,
che alla
bene.
Fine lei fa un resume, capite? Fa un resume per vedere che tra le grida e le urla di fratello Giuseppe
si
grazie
qualcosa.
Di Dio. E si spera che qualcuno ha capito qualcosa, insomma, oltre al predicatore che grida, oltre a capire che c'è un predicatore urlante, che abbiano capito anche la risposta, il messaggio. Quindi cosa fa Angela? Alla fine lei fa un piccolo riassunto con la sua voce dolce e pacata
che
di Angelo.
Dio,
e Dio ti benedica, Angela.
Veramente.
Oggi Dora. Doppio premio, doppia porzione di patate.
No, non posso mangiare doppio, scusa.
Doppie patate.
No, patate, no. Facciamo
doppio frutta, allora.
Frutta, sì, va bene.
Ho visto
frutta
che mia moglie sta facendo patate al forno, che è la fine del mondo, ragazzi. Qua io inviterei tutti i fratelli qua a assaggiare le patate di mia moglie. Chissà che nella tribolazione, quando saremo attendati in qualche bosco, chissà che sarà possibile, no, Angela?
Sì, speriamo. Dio
Dora
volendo.
Pronta a fare, non so, cos'è che fai tu? Grigliate. Andrea.
Tu abbracci.
Andrea, l'assistente di Dora. Va bene, io sono il responsabile di assaggiare.
Ah, facile per te allora.
Insomma, è meglio che uno, è meglio che non mi fai cucinare, sennò...
Allora ti mettiamo la chitarra nelle mani, noi cuciniamo e tu canti.
Ecco, così.
Va bene, così?
Sì, così per ispirare le cuoche.
Allora ti facciamo assaggiare.
Ecco.
Ok.
D'accordo. Gloria a Dio?
Sì, sì.
Fate
sì.
Le altre domande, scrivete che Angela è pronta.
Sì, scrivete, che poi le passo a Giuseppe. No problem. Prossimo facciamo una pausa, mettiamo un canto e questa volta uno più veloce perché l'altro Giuseppe si è lamentato che è stato troppo suave, quindi...
No, è un po' per cortesia, cioè sai...
L'ultima pausa non è andato bene. Ascoltiamo il canto Gran Festa, parlando sempre della venuta di Gesù e del nostro incontro con Lui. E poi devo chiedere a Giuseppe poi cosa facciamo. Quindi
non lo so. Ma come tu si suppone?
Non annunciamo niente.
Io confido in te.
E io in te?
Senti, facciamo una cosa, guarda. Confidiamo in Gesù.
Ok, meglio così. Gran festa.
Insieme a me questo canto che loda il Signore. è molto semplice, basta dire che è lui. Sentirai la gioia scendere nel cuore, le mani alzerai al tuo Signore, riempirai il tuo cuore del suo amore. Innalzalo con la voce tua, abiterà nelle tue lodi, farà gran questa lode salirà al cielo, lo vedremo che il mondo guarderà e ascoltando la tua presenza gusterà. Sentiremo la gioia scendere nel cuore, le mani alzeremo al nostro Signore, riempirà il nostro. Sempre c'è.